Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è rivolta direttamente e personalmente ai santi dell'Altissimo che si trovano nelle Assemblee di Dio in Italia, la cui sigla è appunto ADI. Quindi è una parola di esortazione diretta espressamente a loro. So che ci sono credenti nelle ADI, e chiaramente non tutti i membri delle ADI sono figlioli di Dio, però c'è una parte dei membri delle Assemblee di Dio in Italia che sono figlioli di Dio perché credono nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi noi li riconosciamo come fratelli a tutti gli effetti. Essi sono nati da Dio, hanno lo Spirito di Dio in loro, quindi temono il Dio, amano il Dio. E quindi questa mia parola d'esortazione è rivolta proprio a voi, fratelli, che siete nelle ADI, che frequentate delle chiese, delle assemblee di Dio in Italia. Quindi è superfluo, anche, vorrei dire inutile, che dica che questa mia parola d'esortazione non è rivolta ai finti convertiti, ai finti fratelli che ci sono nelle ADI e che sono veramente tantissimi anche tra i pastori, perché comunque sia è risaputo che molti di coloro che diciamo domenica dopo domenica si recano nei locali di culto delle Assemblee di Dio in Italia non sono assolutamente nati da Dio, non sanno cosa significa nascere da Dio, perché non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo, che non sanno nemmeno cosa sia. E dunque, perché questa mia parola d'esortazione? Voi sapete che io negli anni ho confutato le false dottrine delle Assemblee di Dio in Italia, diciamo, parecchie volte veramente, e ne ho confutate anche tante. E questa mia parola d'esortazione sorge, diciamo, da un grande desiderio, che è quello di vedere questi credenti fuori da questa organizzazione. Perché? Perché, come ho dimostrato in tante altre circostanze, questa organizzazione predica ormai ha un'altra dottrina. E questo è confermato, cioè il fatto che abbia un'altra dottrina, una dottrina diversa da quella che insegnavano gli apostoli, è confermato, diciamo, dagli ultimi eventi che vi ho, diciamo, fatto, vi ho fatto conoscere, cioè gli eventi, diciamo, ecumenici in cui le Assemblee di Dio in Italia sono proprio coinvolte, diciamo, a livello ufficiale. Mi riferisco all'evento, diciamo, che si è tenuto in Lombardia in occasione delle Olimpiadi invernali, in cui appunto un membro del Consiglio generale delle ADI appunto ha partecipato a questo evento del dialogo interreligioso assieme a esponenti, diciamo, di altre religioni, come anche diciamo di altre chiese evangeliche. La cosa è veramente estremamente inquietante, ma non è altro che la conferma di quanto io vi dicevo già tanti anni fa, e cioè che le Assemblee di Dio in Italia avevano rapporti di buon vicinato con la Chiesa Cattolica Romana. E questi rapporti di buon vicinato poi chiaramente nel tempo sono stati coltivati e adesso sono sfociati in eventi ecumenici o di dialogo interreligioso che sono estremamente inquietanti perché fanno capire che oramai le chiese di una volta non ci sono più, o se c'è qualche chiesa nelle Assemblee di Dio in Italia è veramente qualche chiesa molto piccola, perché oramai la linea ufficiale delle Assemblee di Dio in Italia è quella del coinvolgimento pieno nel dialogo ecumenico e nel dialogo interreligioso. Ma io queste cose già le avevo detto molti, molti anni fa, perché essendo abituato a fare delle ricerche e poi a parlare sulla base dei fatti, vi avevo avvertito. Ci sono appunto credenti che nel corso degli anni hanno ascoltato l'avvertimento e sono usciti, si sono separati dalle Adi, come è giusto fare agli occhi di Dio, per amore dell'Evangelo, per amore della verità. Però ci sono altri credenti che ancora, diciamo, sono titubanti, ancora non si decidono per una ragione o per l'altra, diciamo, a uscire e separarsi dalle Adi. E quindi questa mia parola di esortazione è rivolta proprio a voi, fratelli nel Signore, che ancora fate parte di qualche chiesa, delle Assemblee in Italia, e siete titubanti, siete perplessi, oltre che, diciamo, confusi, magari anche arrabbiati per quello che sta avvenendo. Ora, che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo qualcosa che era facilmente prevedibile. Dico facilmente prevedibile per chi conosce appunto la storia del movimento pentecostale. Allora, le Assemblee di Dio in Italia, negli anni Ottanta, hanno fatto un'intesa con lo Stato. Ora, c'è una legge dello Stato che appunto sancisce questa intesa. Questa intesa è sostanzialmente un'alleanza fatta dalle chiese delle Assemblee in Italia con lo Stato. Non è l'unica, naturalmente, intesa fatta da una chiesa evangelica con lo Stato, però comunque sia è stata una delle prime, perché la prima è stata appunto quella della Chiesa Valdese con lo Stato, e poi a seguire c'è stata proprio questa delle Assemblee di Dio in Italia con lo Stato. Ora, un'intesa con lo Stato è qualcosa di estremamente importante, non è qualcosa da sottovalutare, cioè praticamente quando una chiesa evangelica sottoscrive un'intesa, lo Stato sostanzialmente si mette praticamente sotto l'ombrello dello Stato, si allea con lo Stato e diciamo che la parte più forte tra i due che appunto contraggono questa intesa è naturalmente lo Stato, è Cesare, che naturalmente detta dà le istruzioni, dice quello che diciamo ogni chiesa che fa un'intesa con lo Stato deve fare. Ora, basta considerare appunto lo Stato in che direzione va, lo Stato italiano, ma non solo, adesso parlo dello Stato italiano, ma possiamo parlare anche di altri stati della Comunità Europea, ma possiamo parlare anche di stati che non fanno parte dell'Europa. Allora, che cosa succede nel mondo? Perché naturalmente bisogna allargare il panorama. Ora, sta accadendo questo, che ci sono organismi internazionali e quindi sovranazionali che praticamente hanno deciso che diciamo, per promuovere la pace fra i popoli, fra le nazioni, le religioni si devono unire. Quindi questi organismi sovranazionali, che diciamo che poi sono sotto la direzione di logge massoniche molto potenti, hanno deciso appunto che tutte le religioni si devono unire. Quindi, intanto tutte le chiese che si definiscono cristiane si devono unire, a partire dalla Chiesa Cattolica Romana che si deve unire con le chiese protestanti storiche, con le chiese evangeliche poi pentecostali e così via. Poi tutte queste chiese si devono unire agli induisti, si devono unire ai buddisti, agli ebrei, ai musulmani, ai Sikh, insomma, metteteci tutte le religioni, agli animisti e così via, potrei proseguire. Perché questo? perché il disegno, c'è un disegno che è quello di creare, diciamo, una religione unica mondiale. Questo disegno è stato formato dalla massoneria, è nato diciamo, per opera della massoneria. Come praticamente la massoneria ha dato, diciamo, vita all'ONU, all'Assemblea delle Nazioni Unite, così, diciamo, che praticamente è il raggruppamento di tantissime nazioni, ecco che la massoneria ha deciso che tutte le religioni si devono unire, naturalmente col pretesto che, diciamo, è ora di porre termine alle guerre di religione, sia spirituali che materiali, per promuovere la pace del mondo, la pace fra tutti gli uomini, creando appunto una religione unica mondiale. Ed è proprio in vista della religione unica mondiale che la massoneria ha dato vita sia al dialogo ecumenico che al dialogo interreligioso. Allora, che cosa succede? Che ogni stato, naturalmente, quindi ogni governo di ogni stato sa che, diciamo, sul proprio territorio ci sono, diciamo, chiese, chiesa cattolica, poi le chiese protestanti, chiese pentecostali, e poi sa anche che ci sono anche le altre religioni come quella induista, buddista, musulmana e così via. Allora, che cosa fa praticamente il governo nazionale? Il governo nazionale, diciamo, non fa altro che, diciamo, lo Stato, ogni Stato appunto, non fa altro che promuovere questo disegno che è, diciamo, di portata mondiale. E quindi che cosa succede? Che lo Stato promuove questa unione non solo tra la Chiesa Cattolica Romana e, diciamo, le chiese protestanti storiche, le chiese pentecostali, ma anche l'unione di tutte queste chiese con le religioni, chiamiamole religioni non cristiane, ecco come vengono definite. E allora, naturalmente, lo Stato incoraggia sia l'ecumenismo che il dialogo interreligioso. Allora, nel momento in cui una denominazione evangelica fa un'intesa con lo Stato, è ovvio che lo Stato richiede da quella denominazione che quella denominazione si adegui a questo disegno, diciamo, universale, chiamiamolo così. Ed ecco che appunto vediamo, diciamo, tutte queste iniziative, per esempio la giornata per l'unità dei cristiani, e poi ci sono anche tante altre iniziative che, diciamo, appunto hanno sempre come obiettivo quello di unire le chiese, le varie chiese che si definiscono cristiane, con le altre religioni, tra cui i musulmani, gli ebrei, induisti, buddisti, insomma. Un minestrone terribile, terribile. Allora, in questo minestrone ci sono anche le assemblee di Dio in Italia. Solo i ciechi non lo vedono. Dico solo i ciechi non lo vedono. Perché? Perché abbiamo visto che appunto questo membro del Consiglio Generale delle ADI, diciamo, entrata a far parte della consulta in Lombardia, che è stata istituita dalla Regione Lombardia e quindi dallo Stato. Per, diciamo, questa consulta promuove il dialogo interreligioso. Infatti basta vedere i componenti di questa consulta per rendersi conto di cosa si tratta. Ora, una volta, diciamo, era impensabile, no, che le Assemblee di Dio in Italia mandassero un membro del Consiglio Generale delle ADI a far parte appunto di un tale organismo. Proprio era impossibile, non era possibile. Chi conosce la storia delle Assemblee di Dio in Italia lo sa, ma ora le cose sono cambiate, e diciamo che negli ultimi anni le cose hanno subito un'accelerazione notevole, ma veramente notevole. E adesso infatti si cominciano a vedere delle cose veramente oltremodo sconcertanti. Poi, naturalmente, come abbiamo visto, la chiesa evangelica di Collesano, in provincia di Palermo, praticamente, che si trova sulle Madonie, questo paese, si è unita ai cattolici romani, ma proprio si è unita nel senso che si è recata con il proprio pastore nella basilica di questo paese, che non è nemmeno un paese molto grande, e in questo tempio di idoli, si è tenuto praticamente un culto cattolico evangelico, no? Dove appunto i membri della chiesa di Collesano hanno cantato, pregato assieme, diciamo, ai cattolici romani, e dove il pastore della chiesa di Collesano ha tenuto un discorso prettamente ecumenico, come si addice a questi eventi. Non è il primo discorso ecumenico che io sento fatto da un pastore evangelico, peraltro in una basilica cattolica, però voglio dire, è il primo diciamo, discorso tenuto da un pastore dell'Assemblea di Dio in Italia che io ascolto, fatto dentro una basilica della Chiesa Cattolica Romana. Un discorso, diciamo, semplice, un discorso che niente di particolare. Ne ho sentiti tantissimi di questi discorsi ecumenici, però quello che colpisce è che è fatto da un pastore delle Assemblee di Dio in Italia. Ora, tutto questo naturalmente fa comprendere che quale sia ora, in questo momento, la linea ufficiale delle Assemblee di Dio in Italia, perché ormai è evidente. D'altronde, vi ricordo che tempo fa, Alessandro Iovino, che è un giornalista e uno scrittore, che fa parte delle Assemblee di Dio in Italia, precisamente fa parte di un'importante chiesa ADI di Napoli, il cui pastore è Davide, è andato in Vaticano a incontrare l'allora capo della Chiesa Cattolica Romana, Bergoglio. E ci fu, ci fu assieme, ci andò assieme al pastore Giovanni Traettino, che non è delle ADI, ma della Chiesa della Riconciliazione, che comunque sia sempre una denominazione pentecostale. Traettino, che è risaputo, era amico di Bergoglio da diversi anni, e quindi sono andati in Vaticano e lì hanno piacevolmente parlato con Bergoglio, hanno anche pregato. Quindi voglio dire, noi non è che ci meravigliamo di quello che sta accadendo, di quello che sta accadendo nelle assemblee in Italia, diciamo, oggi, in questo momento. Lo avevamo, diciamo, compreso da tempo che praticamente le ADI si sarebbero proprio aperte all'ecumenismo, proprio, e anche al dialogo interreligioso. Noi l'avevamo capito, però chiaramente abbiamo aspettato gli eventi, e gli eventi di questi, diciamo, questi ultimi eventi che vi ho fatto conoscere, proprio attestano in maniera chiara quale sia la linea ufficiale delle Assemblee in Italia. Non vogliamo sentire discorsi tipo no, ma era lì a titolo personale. No, assolutamente. Quando ci sono questi eventi c'è l'autorizzazione dei superiori, chiamiamoli così. Un pastore delle ADI non entra nella consulta in Lombardia così di sua iniziativa personale, no. E poi membro del Consiglio Generale delle ADI. Deve avere l'autorizzazione del Consiglio Generale delle ADI. Come anche un pastore che va in una basilica cattolica, un pastore delle ADI che va in una basilica cattolica, deve avere l'autorizzazione del comitato di zona. Quindi sono tutti d'accordo. Quando dico tutti, però, attenzione, voglio dire, diciamo, i massimi vertici, perché so di non pochi pastori, e attenzione, quindi voglio dire, i membri ce ne sono ancora di più, so di non pochi pastori che sono assolutamente contrari a questa apertura all'ecumenismo e al dialogo interreligioso, diciamo, compiuta dalle Assemblee di Dio in Italia. Ci sono. E naturalmente so che mi seguono, diciamo, su internet, ma non da ieri, ormai da molto tempo. Comunque sia, io sono contento naturalmente che ci sono anche pastori nelle Adi che sono contrari assolutamente a questa linea ufficiale presa dalle Assemblee di Dio in Italia. Sono contento, veramente, anzi vi incoraggio veramente a levare la vostra voce contro l'ecumenismo e contro il dialogo interreligioso che ormai diciamo le Adi hanno abbracciato. Quindi questa mia predicazione è un'esortazione ma anche un incoraggiamento. Allora, questi ultimi eventi naturalmente mi hanno profondamente, diciamo, rattristato, e non solo a me, veramente siamo veramente in molti che, benché non facciamo parte delle Adi, siamo veramente rimasti molto rattristati e anche indignati naturalmente, perché non si può gioire davanti a, diciamo, quello che stiamo vedendo con i nostri occhi e sentendo con le nostre orecchie. In particolare, questa, diciamo, incontro ecumenico che si è tenuto a Collesano mi ha proprio spezzato il cuore. Perché, voi direte? Perché Collesano è il luogo dove sono nati i miei genitori, dove si sono convertiti i miei genitori, che erano classe 1938, si convertirono da piccoli, diciamo erano ragazzini. Quindi stiamo parlando veramente diciamo nel dopoguerra, e praticamente a me questa cosa mi ha profondamente turbato, mi ha profondamente colpito, perché io anche sono stato a Collesano, sono stato anche al culto in quel locale di culto, io ci sono stato quando ero un ragazzino, fino all'anno 80, quando ci fu l'attentato a Bologna, credo fosse l'anno 80, alla stazione di Bologna. Allora questa cosa mi ha profondamente colpito, perché diciamo io ho conosciuto diversi credenti della chiesa Adi di Collesano quando ancora non ero convertito. E allora questa cosa qui mi ha veramente turbato veramente molto. Cioè, per essere arrivati ad andare nella basilica della Chiesa Cattolica Romana di Collesano a pregare e a cantare assieme ai cattolici romani idolatri, sotto gli idoli, ma io dico, vuol dire che allora veramente le cose sono veramente arrivate sono arrivate veramente a un livello così basso veramente. Non ci sono più le chiese Adi di un tempo, persino la chiesa Adi di Collesano. Allora, stavo dicendo, i miei genitori originari di Collesano, tutti e due, mi hanno raccontato come è nata la chiesa Adi di Collesano. La chiesa Adi di Collesano nacque nel dopoguerra per mezzo della testimonianza di una sorella, che venne dall'America, era emigrata in America e poi dopo tornò dall'America perché voleva testimoniare ai propri parenti, diciamo, della grazia che aveva ricevuto in Cristo Gesù. E questa sorella venne a Collesano. Mi raccontava mia nonna, la mia nonna paterna, che questa sorella si era messa a fare degli umili lavori e aveva messo da parte del denaro perché si sentiva spinta da Dio a venire in Sicilia, a Collesano, per testimoniare della grazia di Dio. Quindi fece anche dei sacrifici per naturalmente poi chiaramente venire in Sicilia. E così fu, lei venne in Sicilia, portò anche dei beni di prima necessità. E praticamente questa sorella che si chiamava Rosaria questa sorella, vi dico che si chiamava, allora, questa sorella si chiamava Rosaria Amatore. Secondo quanto mi hanno detto due mie zie, venne nel 1950 a Collesano. Venne a evangelizzare i suoi parenti e venne a stare, ad abitare temporaneamente in una casa che stava nella stessa strada dove abitavano mio nonno Giacinto Butindaro e sua moglie Rosa Giambrone. Praticamente i genitori di mio papà, che a quel tempo era un ragazzino. Allora, praticamente i parenti della sorella Amatore credettero nell'Evangelo, come anche i miei nonni paterni e quelli materni. Praticamente mio nonno materno si chiamava Illuminato Giambrone e la mia nonna materna Petrina Venturella. Poi si convertirono appunto mio papà, mia mamma Angela, erano molto giovani a quel tempo, mio zio Giuseppe Giambrone e altri miei parenti. E si formò un gruppo di credenti che cominciarono a fare i culti in casa. E poi dopo presero in affitto un locale di culto, così mi è stato raccontato. Poi questo gruppo di credenti entrarono a far parte delle assemblee di Dio, delle assemblee in Italia, che erano nate non molto tempo prima. Quindi, che cosa mi raccontava mio papà, e naturalmente questo me lo confermava anche mia mamma, che erano perseguitati dai cattolici romani. Il prete mandava i ragazzini a tirare i sassi contro la casa dove si radunavano a fare il culto. Non solo, i ragazzini sputavano quando vedevano quelli che loro chiamavano evangelisti, no? Perché voi sapete che diciamo nel meridione, diciamo, spesso vengono chiamati così gli evangelici, no? Gli evangelisti. Proprio praticamente sputavano e gridavano schifo evangelista, ma poi nel parentado praticamente coloro che avevano creduto erano oggetto di ingiurie, persecuzioni, discriminazioni di ogni genere. Venivano considerati come una sorta di lebbrosi. Naturalmente venivano definiti eretici, apostati e così via. E questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, proprio quando credettero nell'Evangelo, diedero un taglio netto con la tradizione della Chiesa Cattolica Romana. Non vollero più partecipare a battesimi, cresime, matrimoni nella basilica, nemmeno ai funerali andavano, neppure ai funerali dei propri parenti cattolici andavano, perché quello, la basilica, era considerato, naturalmente, giustamente, un tempio di idoli, un ricetto di demoni. E poi, che vi dirò di più? Le lotte, perché erano lotte praticamente quando parlavano con i cattolici romani. C'era mio nonno che mi raccontava, mio papà, che andava in piazza e gli diceva: guai a voi, scribi e farisei, indirizzandosi ai preti. Insomma, era tutto un periodo particolare, diciamo, dove veramente si lottava per l'Evangelo. Poi mi raccontava mio papà delle lotte col prete. Una volta incontrò il prete dal barbiere e costrinse il prete a scappare perché mio papà gli citava le scritture. Mio papà era un giovinetto, eppure mise in fuga questo prete tutto arrabbiato, tutto infuriato. Insomma, queste cose mi sono state raccontate, no? Erano i tempi dove c'era un culto all'antica, pieno di zelo, pieno d'amore. Mi ricordo mio papà mi raccontava che si radunavano in casa al lume, non di candela, ma c'era la, non mi ricordo più, non erano candele, erano delle lampane, qualcosa del genere, a olio. Mi raccontava che accendevano e poi si mettevano là a cantare i cantici: voglio andare di valore in valore, fino al fine, seguire il Signore. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò. Ma c'era veramente quella semplicità, quell'amore per il Signore, ma anche quell'odio verso l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, verso le superstizioni della Chiesa Cattolica Romana. E in ambito del parentado, questi evangelisti erano considerati degli appestati. Non ci andate con gli evangelisti. La Bibbia degli evangelisti era considerata una Bibbia da bruciare. Insomma, erano veramente periodi belli dal punto di vista spirituale, perché i credenti si fortificavano, davano gloria a Dio in mezzo alle loro afflizioni, in mezzo alle loro persecuzioni. Mio nonno mi raccontava veramente che tempi che furono quelli. Mia nonna è morta oltre, diciamo, che aveva oltre 100 anni, eh? Cioè, insomma, ne vide di cose. E insomma, ma perché vi racconto? Perché vi racconto queste cose? Perché praticamente, ah, mi raccontava mio papà, ecco anche questo, e mia mamma me lo confermava, che quando a Collesano si teneva la casazza, che è una rappresentazione teatrale, no, fatta, mi pare, il Venerdì Santo, il cosiddetto Venerdì Santo, che appunto rappresenta la passione di Cristo, praticamente, dato che veniva fatta, diciamo, in un luogo dove loro dovevano passare per andare al culto, al locale di culto, che facevano? Aggiravano l'ostacolo, praticamente facevano il giro largo del paese perché non la volevano nemmeno vedere la casazza, quell'opera blasfema, idolatria. Insomma, erano veramente tempi in cui gli idoli venivano chiamati idoli e l'idolatria veniva chiamata idolatria. Adesso l'idolatria viene chiamata opera d'arte, cioè opera d'arte. Gli idoli vengono chiamati opere d'arte. Ma vi rendete conto come sono cambiati i tempi? E infatti sono andati là nella basilica sotto le loro opere d'arti, eh? Eh sì, perché non sono più idoli quelli, no, no, non sono più idoli, sono diventati opere d'arte, capite? E quindi allora, nel vedere appunto questa diciamo piccola chiesa, poi peraltro di Collesano, là in quella basilica proprio, mi è proprio veramente, non so come dire, mi è venuto un colpo al cuore perché io mi ricordavo negli anni 70, quando diciamo ero un ragazzino, un adolescente, e i miei genitori mi portavano in Sicilia. Noi abitavamo a quel tempo al nord Italia, no? In provincia di Varese, e d'estate si andava in Sicilia. Mio papà ci metteva in macchina, andiamo in Sicilia, e andavamo in Sicilia contenti, peraltro, certo, non per il viaggio, perché il viaggio era estenuante, durava una giornata, era terribile, ma soprattutto per mio papà che doveva guidare la macchina, però a quel tempo era così. E praticamente andavamo in Sicilia tutti contenti perché andavamo ad abbracciare i nonni, gli zii, andavamo a mangiare, insomma, il pane buono che facevano in casa, tutte queste cose qua, sapete, noi eravamo ragazzini, ma queste cose ci piacevano, no? Allora io quando andavo in Sicilia, non ero convertito a quel tempo, però ero preso dal timore di Dio, io andavo al culto, a Collesano, là, si scende perché c'è una discesa, no? Noi facevamo questa discesa per andare al locale di culto dove c'è ancora il locale di culto dell'Assemblea di Dio in Italia, che poi praticamente è sotto l'abitazione dove abitava Pietro Restivo, che fu per molti anni il pastore conosciuto in tutta la Sicilia della chiesa Adi di Collesano, antiecumenico, assolutamente non voleva sentire parlare lui di ecumenismo. Allora, Pietro Restivo, ma lo sanno, quelli delle Adi sanno queste cose qua. E allora lui era il pastore, praticamente. Quando aveva costruito la palazzina, sotto, diciamo, adibì il piano di sotto, al pian terreno, al locale di culto. E infatti il locale di culto adesso è dell'Assemblea di Dio, credo che sia dell'Assemblea di Dio. E comunque là si raduna la Chiesa Evangelica Adi di Collesano. Allora io là ci sono stato, sì, proprio io, Giacinto Butindaro. Molti magari non lo sanno e adesso lo verranno a sapere. Ma io lì in quel locale ci sono stato al culto quando ancora non conoscevo il Signore. Quei bancali, io mi ricordo che ci andavo con mio zio, un caro fratello in Cristo, che era il fratello di mia mamma. Noi lo chiamavamo lo zio Peppino, no? Giuseppe. Zio Giuseppe Giambrone, e praticamente lui, quando arrivava la domenica, mi diceva: Gino, andiamo al culto. E io, praticamamente, con mio zio andavo al culto. Arrivavamo sempre, diciamo, mio zio ci teneva ad arrivare sempre in anticipo al culto. A me questa cosa non è che piacesse tanto a quel tempo. Allora arrivavamo al culto, mi ricordo ancora anche il posto dove ci sedevamo, lì nel locale lì di Collesano. E mio zio, mi ricordo che quando si sedeva, che faceva? Si inginocchiava davanti a Dio e pregava. E io naturalmente stavo a guardare quello che faceva, quello che diceva, perché c'era questo momento di raccoglimento. Io queste cose ce le ho ancora impresse nella mente dopo tanti anni. E poi, diciamo, veniva tenuto questo culto, diciamo, tipico culto pentecostale, no? Con cantici, con preghiere e così via, no? Poi c'era mia nonna, spesso pregava mia nonna Rosa. Insomma, era, diciamo, diciamo, io ho frequentato quell'ambiente. Ho frequentato quell'ambiente ai tempi di Pietro Re Stivo, che lo sappiano tutti, quelli che non lo sapevano. E allora, capite, io mi ricordo anche, diciamo, il timore di Dio che c'era. C'erano timorati di Dio in quella comunità, anche tra i miei parenti. E quindi io, diciamo, da un certo punto di vista ho un buon ricordo, diciamo, di quella comunità. Ripeto, non ero convertito, però a me piaceva sentire pregare, mi piaceva sentire cantare. C'erano veramente degli inni che a me piacciono tuttora, no? Che venivano cantati. E poi, diciamo, mi piaceva sentire parlare di Gesù, del figlio di Dio, mi piaceva sentire parlare dei suoi miracoli e così via. E adesso, cioè, e naturalmente, quando io scendevo giù in Sicilia, che ero ragazzino, stiamo parlando degli anni 70, ma assolutamente, ma non si parlava di ecumenismo. Ma la chiesa di Collesano era assolutamente contro l'ecumenismo, ma manco a menzionarlo, non c'era bisogno, c'era il pastore, mio zio Restivo, praticamente era il fratello di Gandolfo Restivo, no? Che praticamente è colui che ha sposato una sorella di mia mamma, Nina Giambrone. Gandolfo Restivo, il fratello di Pietro Restivo, sposò Nina Giambrone, che è la sorella, appunto, la sorella di mia mamma, Angela Giambrone. E allora io naturalmente ricordo, diciamo, queste cose per farvi capire, appunto, che essendo, diciamo, io sono cresciuto, sono stato allevato, ve l'ho sempre detto, in un ambiente delle Assemblee di Dio in Italia, e comunque sia nel quale, diciamo, ho imparato qualcosa, ho appreso qualcosa, i cantici, dei versetti, insomma, questo io non l'ho mai negato e mai negherò. E comunque sia, certi principi, certi concetti mi erano stati proprio trasmessi frequentando questo, diciamo, ambiente, diciamo, delle Assemblee in Italia. E quindi, diciamo, io sapevo che non bisognava mettersi con i cattolici romani. E come lo facevo a sapere? Lo sapevo perché nell'ambiente delle Assemblee in Italia, in cui io sono cresciuto e sono stato allevato, si parlava contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana. Contro le feste patronali, contro le cose sacrificate agli idoli, queste cose erano, come si suol dire, all'ordine del giorno. Quindi io, diciamo, poi sapevo che non bisognava fare processioni, pellegrinaggi, sapevo che non si dovevano battezzare i bambini, perché vedevo poi, quando andavo ai battesimi, vedevo solamente persone adulte che venivano battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per immersione. Queste cose io le ho apprese frequentando, diciamo, l'ambiente delle Assemblee di Unità. Non ero convertito, però io vedevo, io ascoltavo. Poi, naturalmente, quando mi sono convertito fuori dal contesto delle Assemblee di Dio in Italia, poi chiaramente mi fu proposto di entrare a far parte da mio zio Gandolfo Restivo, negli anni 80 mi fu proposto di entrare a far parte dell'Assemblea in Italia, e io lì dissi di no, assieme a mio fratello. Quindi noi non siamo stati mai membri comunicanti dell'Assemblea di Dio in Italia, dopo che ci siamo convertiti, non, assolutamente abbiamo rifiutato di entrare a far parte, diciamo, dell'Assemblea di Dio in Italia. Però chiaramente l'ambiente è rimasto quello, è rimasto quello. E infatti io ho conosciuto tanti credenti, diciamo, delle Assemblee di Dio in Italia proprio per questo, no? Perché i miei parenti in Sicilia, i miei genitori erano membri dell'Assemblea di Italia, i miei parenti in Sicilia erano membri dell'Assemblea di Italia. Quindi è evidente che in una maniera o nell'altra l'ambiente, poi, anche dopo che ci siamo convertiti, chiaramente abbiamo avuto sempre dei contatti, è ovvio questo. Però sia chiaro, ci siamo sempre rifiutati di entrare a far parte dell'Assemblea di Italia. Allora io, naturalmente, voglio dire, adesso che vedo, che la Chiesa Adi di Collesano va sotto quella, diciamo, va dentro quel luogo, a Basilica Cattolica, a fare il culto con i cattolici, ma io sono inorridito, sono inorridito. Allora, qual è il discorso? Che non è solo, diciamo, la chiesa Adi di Collesano, qui praticamente ormai è una cosa che riguarda anche altre chiese. Ecco perché il Dio mi ha messo in cuore di rivolgermi a voi, fratelli, sorelle, dovunque voi siate, in Italia, qualunque chiesa Adi voi state frequentando, dovete sapere questo, che praticamente le cose stanno peggiorando. Le cose stanno peggiorando e voi lo vedete, non è che non lo vedete, voi vedete che le cose non sono più come erano una volta, sono cambiate drasticamente. Adesso le Adi camminano, si sono unite agli idolatri, si sono unite agli idolatri. C'è un versetto nella scrittura, nel libro di Osea, al capitolo 4, versetto 17, che voglio che appunto ve lo marchiate, ed è questo: Efraim, capitolo 4, versetto 17 di Osea, Efraim si è congiunto con gli idoli, lascialo. Per quello che vi dico, fratelli, lasciate le assemblee di Dio in Italia, che significa non abbandonare il Signore, ma lasciare questa organizzazione. Lasciate questa organizzazione evangelica, perché questa organizzazione evangelica si è unita alla Chiesa papista, che fomenta l'idolatria, la superstizione, eresie di ogni genere. La Chiesa papista che mena in perdizione tante anime. Lasciate le Adi, ascoltatemi, lasciate le Adi, perché oramai le Adi sono destinate a seguire una via che non è la via santa, non è la via santa. E voi lo sapete, perché lo avete visto nel corso, diciamo, guardate, anche solo degli ultimi anni, lo avete visto con i vostri occhi. Le cose le avete sentite con le vostre orecchie. Per quello che vi dico, lasciate le Adi, uscite dalle Adi, separatevene, radunatevi nelle case, unitevi a dei figlioli di Dio che veramente temono il Dio, amano il Dio, servono Dio e che non sacrificano la verità sull'altare del compromesso. Come hanno fatto le Adi. A me mi spezza il cuore vedere queste cose. Alcuni pensano cose sbagliate su di me, ma veramente cose estremamente sbagliate. Io sono mosso dall'amore di Cristo e da nessun altro e da nessun'altra cosa. E vi parlo col cuore aperto, perché è così. Io ricordando veramente i miei genitori, i miei nonni, quanto hanno sofferto per amore di Cristo, quando facevano parte appunto lì delle Adi a quel tempo, proprio per amore di Cristo, e adesso vedo tutto questo compromesso, tutta questa alleanza, a me mi duole il cuore, a me mi duole fortemente il cuore, per quello che vi dico, per amore della verità, uscite, separatevi da questa organizzazione, peraltro è una delle tante organizzazioni pentecostali che esistono, non esistono solo le Adi, e, diciamo, dissodatevi un campo nuovo, dissodatevi un campo nuovo, perché il campo dove adesso voi state seminando è pieno di spine e triboli, capite? La parola di Dio non può portare frutto in un ambiente dove appunto diciamo la Chiesa si è congiunta con gli idolatri. No, non c'è possibilità di crescere, non c'è possibilità di maturare, oltre che le Adi insegnano, diciamo, tante dottrine, come ho esposto pubblicamente, tante dottrine che sono veramente contro la verità. Ma questa cosa dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, è veramente la, poi a livello ufficiale, è proprio come si suol dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché io vi posso assicurare, fratelli, voi fratelli che siete nelle Adi, che guardate, fuori dalle Adi, venite osservati, le Adi sono osservate, osservate speciali, vorrei dire, perché sono sempre state, le Adi, sono sempre state considerate, diciamo, nell'ambiente pentecostale, un baluardo, contro, diciamo, l'infiltrazione delle false dottrine, delle mode evangeliche. Io mi ricordo quando mi sono convertito, io leggevo Cristiani Oggi e anche Risveglio Pentecostale, che sono due, appunto, riviste dell'Assemblea d'Italia. E io mi ricordo che c'erano articoli contro l'ecumenismo, contro varie, contro il messaggio della prosperità, contro, addirittura contro i mimi, contro le scene teatrali. Io mi ricordo che c'erano articoli, diciamo, condivisibili, c'erano articoli, c'erano cose che venivano scritte che erano condivisibili, nonostante fossero le Adi, erano cose condivisibili. E diciamo, mi ricordo che diciamo, certe cose venivano riprovate, ma questo mi è stato detto anche, diciamo, confermato anche da un ex pastore delle Assemblee di Dio in Italia, che è uscito, grazie a Dio, dalle Assemblee in Italia. Diciamo che diciamo, le Adi ancora, per esempio, negli anni 70, negli anni 80, ancora, voglio dire, si levavano, diciamo, in favore della verità contro determinate cose, eh? E in particolare contro l'ecumenismo, erano assolutamente contrari. Io mi ricordo quando Giovanni Traettino lavò i piedi a quel frate, fu nel Meridione durante un evento cattolico in Meridione, e che diede praticamente inizio a quel movimento ecumenico in ambito pentecostale a livello ufficiale, anche se prima di Traettino ci fu Giuseppe Laiso, pastore pentecostale, che si dette all'ecumenismo. Ma vi volevo dire questo: quando Traettino fece quel gesto che poi passò alla storia e così via, e poi Traettino della Chiesa della Riconciliazione si dette all'ecumenismo con la Chiesa Cattolica, io mi ricordo che le Adi si levarono proprio ufficialmente contro quello che aveva fatto Giovanni Traettino. Adesso devo vedere Giovanni Traettino con Alessandro Iovino andare dal Papa, nel senso che ci è andato tempo fa. Cioè, avete capito come sono cambiate le cose? E quindi praticamente vi stavo dicendo che le Adi a quel tempo, diciamo, parlavano contro l'ecumenismo, contro il dialogo interreligioso, ma adesso non più. Adesso fanno parte di questo movimento ecumenico, di questo dialogo interreligioso. Vi stavo dicendo che effettivamente Traettino non fu il primo a, diciamo, il primo pastore pentecostale a darsi l'ecumenismo. Perché? Io sono testimone, diciamo, oculare, che prima di lui ci fu Giuseppe Laiso. Chi era Giuseppe Laiso? Giuseppe Laiso, diciamo, fu un pastore pentecostale che inizialmente faceva parte delle Assemblee di Dio in Italia. E poi, diciamo, fu estromesso. E che lui diede vita a una missione, praticamente alla missione Uomini Nuovi, che lottava apertamente contro il comunismo. A quel tempo, diciamo, era molto forte il comunismo nell'est europeo. Io me lo ricordo. Lui mandava dei dépliant a casa nostra, a Ponte Tresa, dove appunto apertamente, diciamo, esortava a lottare contro il comunismo. E praticamente Laiso uscì dalle Adi e, diciamo, poi aderì a un gruppo di chiese del Ticino, diciamo, dove aveva un ruolo molto importante Hermann Parli, e lui praticamente fu fatto pastore della chiesa, diciamo, che era una chiesa di risveglio, ma era una chiesa pentecostale, che io peraltro ho frequentato per anni, perciò conosco bene le cose di cui vi sto parlando. E lui praticamente appunto era pastore di questa chiesa a Lugano, mi ricordo, sì, questa chiesa si radunava in via Dufour nel locale di culto di una chiesa battista. E questa comunità era una comunità pentecostale che ricevette anche ogni tanto delle visite di pastori delle Adi, di alcuni pastori delle Adi con cui lui si era mantenuto in buoni rapporti. Ora, Giuseppe Laiso, diciamo tramite la sua missione Uomini Nuovi, fu da quello che io ho potuto appurare, fu pioniere dell'ecumenismo, diciamo a livello pentecostale, perché quando lui cominciò a indire i suoi convegni a Lugano, i convegni Uomini Nuovi, lui invitò proprio cattolici romani. Ma io me lo ricordo perché quando io mi convertì nell'83, io praticamente lavorai per 2 mesi a Uomini Nuovi. E diciamo, nel periodo in cui lui poi fece il suo convegno a Lugano. E io ci ho collaborato, queste cose le ho viste con i miei occhi, sentite con le mie orecchie. Lui invitò frati, lui invitò proprio un esercito di carismatici cattolici romani. E lui faceva parlare delle suore anche alla radio Uomini Nuovi, perché questa missione Uomini Nuovi c'aveva anche una radio. Quindi lui fu pioniere dell'ecumenismo, diciamo tra i pentecostali. Perché in Italia, dico? Perché lui aveva una sede a Marchirolo, in provincia di Varese, e una sede a Lugano. Capite? Ecco perché vi dico che comunque sia la sua opera, diciamo, ecumenica, praticamente lui la gestì molto da Marchirolo. Quindi Traettino è venuto dopo. Ma comunque sia, vi stavo dicendo che io frequentai la comunità di cui era pastore Giuseppe Laiso, assieme ai miei genitori, a mio fratello, a mia sorella, per diverso tempo. Allora, che cosa è avvenuto? Quando poi Giuseppe Laiso si mise coi cattolici romani, che cosa è successo? È successo che i miei genitori hanno detto basta e se ne sono usciti. Sì, proprio così. Si sono separati dalla chiesa, diciamo, di via Dufour, si radunava in via Dufour, proprio perché lui si era dato, aveva abbracciato l'ecumenismo. E poi fu seguita a ruota da mio zio Gandolfo Restivo, perché lui, diciamo, anche lui frequentava là, aveva anche un ruolo, diciamo, spirituale in quella chiesa. E poi dopo, quando mio zio Gandolfo Restivo uscì da quella chiesa, fondò la chiesa Adi a Ponte Tresa. A Ponte Tresa in via Zoni, praticamente sotto casa sua, praticamente nel garage, la comunità Adi di Ponte Tresa nacque sotto la casa di mio zio, nel garage. Quindi uscirono da qui, mio zio uscì proprio da questa chiesa di cui era pastore Giuseppe Laiso, proprio a motivo di questo ecumenismo a cui si era dato Giuseppe Laiso. Capite? E quindi prima, diciamo, si sono separati i miei genitori, e poi mio zio, e poi io e mio fratello, che dopo che ci siamo convertiti facevamo parte di quella comunità, che non faceva parte delle Cicine, la comunità di cui era pastore Giuseppe Laiso non faceva parte delle Cicine, l'estensione praticamente delle Adi in Europa, no, era una comunità evangelica, pentecostale, diciamo a Lugano. Allora poi cosa è successo? È successo che anche noi, anche io e mio fratello ce ne siamo andati via da quella chiesa, perché avevamo visto che la linea che aveva intrapreso, la strada che aveva intrapreso Giuseppe Laiso, che poi era in contatto anche con diversi pastori, diciamo, americani, era quella dell'ecumenismo. Basta, abbiamo detto. Noi non vogliamo più camminare, diciamo, assieme a questa chiesa. E appunto poi ne siamo usciti anche io e mio fratello. Quindi vedete, alla fine, diciamo, ci sono state diciamo queste fuoriuscite da questa chiesa, proprio per questa ragione, a motivo dell'ecumenismo. Ecco perché e guardate che ne abbiamo ricevuto del bene. Dice: lascialo, fate quello che abbiamo fatto anche noi a suo tempo. Lasciate la Chiesa che frequentate, che si è data all'ecumenismo e al dialogo interreligioso. Ma voi direte, ma la mia Chiesa ancora resiste? Sì, ma per quanto tempo ancora? Se fate parte delle Assemblee di Dio in Italia, prima o poi la vostra Chiesa soccomberà, ve lo posso assicurare. Ancora c'è qualche sacca di resistenza nelle adi all'ecumenismo, al dialogo interreligioso, questo è vero, sì, ci sono dei conservatori, no? chiamiamoli così, si fa per dire, che ancora resistono, diciamo, alle lusinghe ecumeniche, però per quanto, prima o poi anche la chiesa che frequentate, diciamo, diventerà una comunità ecumenica. Perciò, fratelli nel Signore, fate quello che dice la Sacra Scrittura. E quello che abbiamo fatto noi prima di voi, ma che hanno fatto anche tanti e tanti credenti, in ubbidienza alla parola di Dio. Che cosa dice la parola del Signore? Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Questo dice la parola. Questo dice la parola. Noi queste parole una volta le dicevamo solamente ai cattolici, diciamo ai cattolici romani, no? O magari le dicevamo ai testimoni di Geova dopo che li avevamo evangelizzati, ma adesso vanno dette anche, diciamo, a coloro che sono presenti nelle Adi e che sono figlioli di Dio, lo ripeto, e che appunto si trovano, diciamo, in un contesto storico veramente particolare. Un contesto storico di grande confusione dottrinale e anche morale. Per quello che vi dico, quello che dice la Sacra Scrittura, uscite di mezzo a loro e separatene, dice il Signore. Non vi fate impaurire, non vi fate intimidire, sappiate che voi siete figlioli di Dio. Dio è la vostra guida, come anche il vostro protettore. Vi ha guidati sin qui, vi ha protetto sin qui, continuerà a guidarvi e a proteggervi. Non temete assolutamente gli uomini. Temete il Dio, ubbidite a Dio. Oramai la strada delle Adi è segnata. Non potete riformare le Adi. Alcuni dicono, ma io rimango dentro perché tramite la mia parola voglio che ci sia una riforma, nelle Adi. No, le Adi non si possono riformare. Dalle Adi bisogna uscire e separarsi. Lutero che fece? Lutero che fece, quel monaco agostiniano, quando scoprì che il giusto vivrà per la sua fede, che fece? Uscì dalla Chiesa cattolica romana. E così. Una volta che voi vedete, che lo avete visto, che le cose sono, diciamo, arrivate a questo punto, non vi rimane altro, fratelli nel Signore, che uscire e separarvi appunto dalle Assemblee in Italia. E vi raccomando, non uscite per entrare in un'altra organizzazione pentecostale o evangelica. Rimanete liberi, non entrate a far parte di alcuna denominazione o organizzazione evangelica. Veramente, vi raccomando, radunatevi nelle case, il Signore vi assisterà. Le chiese sono nate nelle case. Quindi non temete, vi incoraggio veramente a prendere questa decisione, perché è tempo veramente che ne usciate. D'altronde, avete visto quante dottrine che le Adi insegnano che non sono in accordo con la parola di Dio. Ve l'ho dimostrato negli anni. E adesso è arrivato il momento, credo, che voi appunto vi separiate, usciate dalle Assemblee di Dio in Italia. State saldi nella fede, state saldi nella verità, il timore di Dio sia sempre con voi. Fate sempre il bene, santificatevi nel timore di Dio e vedrete che il Signore continuerà a benedire la vostra vita, anzi vi dirò, vi benedirà ancora maggiormente, perché sperimenterete una liberazione potente come l'hanno sperimentata tanti e tanti altri fratelli prima di voi. Che il Signore vi assista, che il Signore veramente vi aiuti in ogni cosa, che il Signore vi confermi, vi dia coraggio, vi dia sapienza per continuare a camminare per la via santa, nella quale voi siete per la grazia di Dio, nonché per la volontà di Dio. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.